scaricherà questa puntata legalmente. Mi raccomando, ragazzi, scaricate legalmente. Ci rendo.
Ok, ladies and gents, and for one night only, we're going for the full Monty.
Un saluto a tutti gli ascoltatori di Full Monday, io sono Manuel Broccoletti, siamo ovviamente su Radio Play It, centesima puntata di Full Monday, avrò l'onere e l'onore di condurla. Prima di cominciare la puntata, visto che siamo alla centesima, volevo fare un piccolo ringraziamento a tutte quelle persone che io ascolto praticamente Full Monday. Non dall'inizio, ma dalla, se non sbaglio, la prima puntata che ho scaricato è la 42esima. Volevo fare un piccolo ringraziamento a tutte le persone che hanno partecipato e hanno condotto Full Monday fino a questa centesima puntata e mi danno appunto questo onore di condurre ancora, lo ripeto, centesima puntata di Full Monday. Quindi volevo cominciare con questa piccola premessa e questo piccolo ringraziamento. Centesima puntata che non poteva che non cominciare se non con i playoff della NFL. Si sono giocate le prime wild card. Purtroppo per me e per i miei ospiti non si sono concluse molto bene. Vi dico anche i risultati delle due partite che non andremo a parlarvi oggi, o meglio non parleremo prettamente delle partite in modo specifico, ovvero la prima è quella di Kansas City, che ha giocato ad Indianapolis una partita, veramente playoff NFL, partiti col botto, finita 44 a 45 con un comeback spaventoso di Indianapolis, che era sotto, se non sbaglio, di circa 28 punti a fine,
sì,
primo 28 tempo.
Punti, mi pare.
Ok, precisi, erano 28 punti. La seconda è nottata, unica tra l'altro non data su Italia 2, non capisco perché non data in diretta, è quella che ha visto sconfitti i miei Philadelphia Eagles in casa contro i New Orleans Saints, che vincono per la prima volta fuori casa, o meglio, sì, per la prima volta fuori casa, perché insomma non conto il Super Bowl come una partita fuori casa. Punteggio di 26 a 24 con un field goal. Con field goal alla fine di Graham, che ha sostituito Hartley. Quindi vado a presentarvi i miei ospiti di oggi. Il primo probabilmente avete già riconosciuto, ormai è da parecchio che viene qui a Full Monday, è Dark Link.
E sarà l'ultima, dato che comunque tutte le volte che mi vedi perdiamo. Sì. Sicuramente, insomma, comincia a essere abbastanza irritante come cosa. Via, insomma. Buonasera a tutti.
Anche se questa volta ho provato a invitarti dopo la partita, quindi dai, cioè.
Ma basta l'influenza anche mentale, vedi?
Sì, visto che poi l'ultima volta quando non ti ho invitato, solo ho nominato la cosa. Si è rotto Rogers. Poi,
esatto.
Ok, è
andata bene nel complesso questa volta. Sì. Confronto.
Ok, andiamo oltre. Vado con l'altro ospite che è tifoso Cincinnati, visto che era l'altra squadra sconfitta in questa wild card, Bondir. Ciao Massimo.
Ciao a tutti. Io ero 2-0 vincente nelle due partecipazioni, ho sporcato la mia serie positiva e questa volta invece mi hai portato sfortuna.
Probabilmente nella parte più importante della stagione. Ok, direi che possiamo subito passare alle partite. Farei iniziare a questo punto proprio Massimo, che è quello che ha giocato prima nella domenica. Vai Massimo.
Ok, niente, per il terzo anno consecutivo siamo riusciti a arrivare ai playoff. Quest'anno ci siamo arrivati con più fiducia, onestamente, mentre negli ultimi 2 anni non ero molto fiducioso, stavolta ero convinto che ce l'avremmo fatta. Questo perché avevamo già vinto durante la stagione a San Diego, 17-10, e soprattutto durante la stagione avevamo un 8-0 in casa che ci faceva sperare in una vittoria e mantenere quindi anche l'imbattibilità casalinga di questa stagione qui. Purtroppo invece è un'altra la statistica che ci ha fregato, e sono le 5 partite di playoff perse di fila, già dal 1990 addirittura, che risale la nostra ultima vittoria ai playoff. Purtroppo una partita giocata male, perché fino al secondo quarto ancora avevamo tenuto bene. Nel primo quarto loro erano passati in vantaggio, soprattutto con buoni giochi di corsa, dove sia Wooden che Matthews avevano corso un buon numero di yard e avevano fatto girare la palla. E difatti, comunque, dall'interno di tutta la partita, i passaggi, Rivers ha fatto 130 yards più o meno, e quindi hanno giocato anche molto sulle corse e soprattutto sui turnovers nostri, perché 2 intercetti, 3 fumble contro nessun intercetto, nessun fumble di San Diego sono quelli che gli hanno dato la vittoria. Noi in pratica siamo usciti in campo solamente nel secondo quarto, dove gli abbiamo dato un 10-0 con il touchdown di Gresham che aveva pareggiato quello di Wooded e un field goal allo scadere. E in mezzo fra diciamo, il nostro touchdown e il field goal c'era stato un fumble praticamente all'entrata dell'end zone di Bernard, che fortunatamente non aveva portato niente per San Diego e comunque aveva portato il nostro field goal a più o meno un minuto e qualcosa dalla fine del secondo quarto. Dopodiché, come nel primo quarto, siamo rimasti chiusi negli spogliatoi, ci hanno rifilato un 20-0, ma praticamente non abbiamo giocato. Dalton nel complesso ha fatto 2 fumble, uno l'abbiamo recuperato, l'altro invece l'hanno preso loro. E quindi ha permesso a San Diego comunque di giocare sempre in buone posizioni di campo, comunque quasi sempre. Questo ha praticamente bloccato ogni nostra speranza, perché la difesa si è tenuto bene, ma poi l'attacco, partendo sempre da lontano, non ha mai fatto valere il proprio gioco, non ha mai dato un ritmo, una continuità alle sue azioni, e quindi questo ha fatto sì che non riuscissimo mai veramente a diventare pericolosi e raggiungere l'end zone avversaria. Purtroppo nella stagione noi abbiamo fatto grandissime percentuali, specie nelle ultime partite, nella red zone. Ogni volta che entravamo in red zone quasi sempre riuscivamo a fare touchdown. In questa partita invece non siamo riusciti a combinare quasi nulla in attacco. E qui purtroppo c'è la nota dolente che Dalton le partite decisive non le sa fare, non ce la fa. Nota di margine, c'era l'esordio di Mesko come punter, perché dopo l'infortunio di Huber era stato provato Powell, ma nella partita con Baltimore aveva veramente fatto addirittura un punt da 10 yard che onestamente perfino Nugent faceva meglio. E si è comportato abbastanza bene, anche se ha tenuto medie piuttosto basse rispetto alle sue solite, perché leggevo la statistica di Mesko nei playoff, era mi sembra sulle 40 passa yard, invece con noi in questa partita ha superato di poco le 30, quindi nemmeno pantando non siamo riusciti a respingere molto lontano la formazione di San Diego. Insomma, purtroppo i turnover ci hanno fatto perdere la partita. Una partita un po' più attenta avrebbe fatto sì che magari ce la giocavamo di più. È finita 27-10 per i Chargers, di cui 20 punti li hanno fatti nel secondo tempo, e il primo tempo era finito col 17 per noi. Purtroppo se non c'è, cioè, uno 0-5 come turnover, chiaramente una partita non è vincibile. E purtroppo la difesa al suo l'ha fatto, l'attacco invece ha completamente fallito la partita. E non c'è stato, tranne nel secondo quarto, non si è assolutamente visto l'attacco in campo. Meritatamente quindi ha vinto San Diego, anche se, come dicevo all'inizio, ero veramente convinto che saremmo arrivati al Divisional contro New England. E fino alla fine dei playoff ho sperato di saltare la wild card e passare direttamente al Divisional, ma purtroppo anche per quest'anno siamo lì e siamo stati eliminati alla wild card ormai dal 1990, non superiamo quell'ostacolo.
Sì, no, poi anche nella partita New Orleans-Philadelphia, anche se noi siamo andati a rimpolpare la statistica contraria, visto che noi, se non ero 0 turnover, loro 2, c'era una fuori la statistica che praticamente con 2 o più turnover di differenza era una roba quasi impossibile nei playoff andare a vincere le partite, figuriamoci con 5. Prima di parlare di Dalton, ti volevo chiedere che cosa ti è piaciuto particolarmente in questa stagione Cincinnati e la cosa che ti è piaciuta meno.
Beh, la cosa migliore dell'anno, diciamo, è che abbiamo riempito il buco più grosso che avevamo, che era in attacco, il running back. Il gioco di corsa quest'anno è andato bene, Bernard è veramente forte, molto veloce, completa anche molto bene Green Ellis, anche se onestamente corre bene anche tra le guardie. Deve ancora chiaramente migliorare un po', non fa tantissimi fumble, ma anche lui forse ha sentito un po' la tensione dei playoff e ha perso una palla veramente male. L'ha ricevuta e invece di portarsela subito al corpo l'ha tenuta a 30-40 centimetri dal petto e chiaramente il difensore è arrivato e gliel'ha toccata via. La cosa che non mi è piaciuta... Beh, sicuramente la guida tecnica di Lewis, che anche oggi secondo me su un 4-3 c'era molto spazio sul corto, invece ha cercato un lancio lungo e lì potevamo ancora farcela perché eravamo sul 20-10 e quindi era fattibile un 20-17, poi ce la giocavamo negli ultimi 4 minuti. Quindi sì, onestamente io personalmente penso che dovremmo cambiare Lewis, che no, non mi piace. Diceva qualcuno nel forum che rischiamo ogni anno di perderci Zimmer, che magari fa sempre colloqui come il coach. Io promuoverei, sì, Zimmer e andrei con lui.
Sì, vero.
Altra
anche
cosa che non mi è piaciuta un po', Dalton. Dalton, che il terzo anno, questo era l'anno decisivo, come dicevamo anche la volta scorsa. Quest'anno doveva dimostrare di essere maturato, di poter essere la persona, il quarterback che poteva farci fare il salto di qualità finale da squadra da playoff a contender. Il talento c'è, purtroppo secondo me specie in questa partita qui di playoff ha completamente fallito l'obiettivo di diventare quello che poteva essere il franchise quarterback. Onestamente non lo so, se chiaramente alle scelte non potremo trovare qualcosa di buono perché abbiamo altre necessità più impellenti e tutto sommato Dalton non è scarso proprio. Però non so se nei prossimi anni lui sia la giusta, il giusto quarterback su cui fondare la squadra, il miglioramento della squadra, il salto di qualità.
Ok, quindi diciamo in parte mi hai già risposto che se ci fosse la possibilità che cambieresti comunque Dalton.
Sì, diciamo che non sarà possibile perché dalle scelte noi sceglieremo anche altro, insomma. C'è da dire che in questi 3 anni che abbiamo fatto i playoff alla guida Dalton, ha fatto un solo intercetto, un solo touchdown, e l'ha fatto in questa partita, e nei 3 anni ha fatto 6 intercetti complessivi, quindi 2 questa stagione e altri 4 nei 2 anni precedenti, quindi comunque e nella regular season non fa tutte queste palle perse, non ha tutti questi turnovers, evidentemente non ha il carattere, la forza caratteriale di giocare bene come può fare un Flacco, ad esempio, che magari regular season fa quello che fa, però poi ai playoff, si è visto l'anno scorso, esce fuori, insomma, perché ha la personalità. Evidentemente Dalton questo lato caratteriale non ce l'ha e quindi non può fare la differenza nei playoff. Buona regular season, però poi nei playoff siamo destinati a fare due fumble e due intercetti che veramente ci hanno ucciso la partita.
Allora, c'è l'owner dei Bengals che ha dichiarato non molto fa che lui avrebbe preso Kaepernick nel draft. Kaepernick ti sarebbe piaciuto nel caso come quarterback al posto di Dalton, o anche lui non ti convince appieno?
Beh, diciamo che io sono un po' sui quarterback, sono amante dei quarterback da tasca molto più che su quelli che corrono. Certamente Kaepernick ha un fisico e un talento non indifferente, quindi sì, certo, è un buonissimo quarterback, ma non è il tipo di quarterback che mi piacerebbe vedere a me Cincinnati, dove comunque abbiamo buoni ricevitori, anche giovani, abbiamo adesso anche un buon gioco di corse, quindi ci servirebbe forse più un pocket passer più che un, tra virgolette, runner.
Togliendo magari i top 4-5 tipo Breeze, Rodgers, Manning e... ne sto dimenticando un altro, Brady. Chi...
Rodgers.
Sì, Rodgers e Brady. Chi ti piacerebbe avere? Vai con Luck proprio sicuro oppure magari...
quello sicuramente non sarebbe male perché... A mio parere, insomma, fra un 5 anni parleremo di lui come forse uno dei 2-3 migliori della Lega, visto che comunque i vari fra un 4-5 anni sicuramente, o meglio, difficilmente giocheranno ancora. Però ci sono anche dei giovani che sembrano anche abbastanza interessanti. A me, ad esempio, Foles di Philadelphia piaceva anche l'anno scorso e continua a piacermi anche quest'anno, insomma. Sta facendo vedere belle cose e sta facendo anche bei numeri, insomma. Per il resto non ce n'è tantissimi che... Sì, ce n'è di buoni, ma non che fanno la differenza da soli, insomma, come può essere un Luck, per esempio, o come in vari Brady, Manning, eccetera, insomma. Bravi quarterback, ottimi quarterback, ma nessuna star da ricordare, ecco.
Ok, abbiamo parlato di Foles a Philadelphia, abbiamo parlato di quarterback, passo ad Ilio per una domanda un po' così. Vic ultimamente sta dichiarando che sì, stima Kelly, stima il modo in cui gioca Kelly, però lui si sente ancora un potenziale titolare nella NFL. Secondo te, Ilio, c'è ancora un'ultima possibilità per lui o è ormai destinato a fare da backup fino a fine carriera?
No, guarda, io credo che Philadelphia abbia sicuramente... Buonasera a tutti, intanto, perché non mi ricordo se sono salutato, nel dubbio, ripeto. Comunque, dicevo, sì, sicuramente Philadelphia, secondo me, in questo momento ha tutti gli interessi circa Vicca a disfarsene, perché io non vedo il senso di tenerlo. Cioè, forse quest'anno secondo me non è così forte come è sembrato quest'anno, però è un buon quarterback, sicuramente un giocatore su cui investire, su cui puntare. Barkley ha fatto molto male le volte che ha giocato quest'anno, però è anche vero che un rookie è da sgrezzare. Comunque può essere un backup che sta lì e punta a crescere se si dimostrerà all'altezza, senza essere un problema di gestione di spogliatoio. Vic è come un elefante in un negozio di cristalleria, no? come si dice, in questa fase a Philadelphia. Quindi io credo che in qualche modo e maniera Philadelphia riuscirà a disfarsene. E squadre, insomma, che disperatamente cercano un quarterback che proveranno a dargli una chance, secondo me ce ne saranno. Non dico che sia scontato, che accadrà certamente, però ecco, sarei assai poco sorpreso se questo avvenisse. Il problema è vedere come renderà lui. Io credo sinceramente che non abbia più ancora molti assi nella manica. È un giocatore che comunque è, credo sia ben oltre i 30 a questo punto, ha patito tanti anni di inattività e tante, un fisico comunque molto martoriato dagli infortuni, ed è resta comunque un giocatore molto particolare che fa dell'esplosività fisica, secondo me, una delle sue armi principali, e questo può essere un problema, e che oltretutto ha bisogno comunque di una squadra offensivamente costruita attorno a lui. Ecco, cioè non è un quarterback da tasca, appunto, per citare, come diceva Massimo, insomma, che lo metti in un dato contesto offensivamente più tradizionale, più rodato, tempo che impara il playbook chiaramente, e può essere già competitivo e pronto per fare, secondo me, ecco, delle cose. È un quarterback che ha bisogno di essere inserito anche in un contesto offensivo, in una filosofia offensiva un po' più raffinata e pensata attorno a lui. E io non so quante squadre possano, di quelle che gli daranno una chance, possano ecco, fare questo. Poi magari la storia mi smentirà e lui tornerà a Philadelphia, ecco, ma io non la vedo in questa direzione al momento.
Ok, passiamo ad un altro quarterback, che è Cutler. Ha rinnovato pochi giorni fa il contratto con i Bears, firmato un contratto di 7 anni, insomma, contratto abbastanza lungo, ma alla fine si dovrà valutare quanto andrà a prendere e quale sarà la dead money. Le prime informazioni che arrivano sono praticamente su un triennale con, se non ricordo male, 52 o 54 milioni di dollari garantiti, e dal quarto anno in poi c'è la possibilità di tagliarlo, che, se non sbaglio, proprio senza dead money e tutto il resto. Voi che ne pensate di Cutler? Insomma, il rinnovo è vero che è praticamente solo per 3 anni, o comunque sicuramente non 7, immagino, però sono tanti soldini. Massimo?
Sì, beh, secondo me è un po' figlio anche del fatto che sul mercato, anche sulla free agency, non c'è niente di particolarmente allettante, quindi diciamo che meglio di Cutler fuori non possono trovare. Cutler è un buon quarterback, ha magari un po' troppo estroso a volte, rischia un po' diciamo la Favre, e quindi gli manca un qualcosa per diventare un top quarterback. È comunque un valido quarterback che sul mercato sicuramente avrebbe trovato tante squadre disposte a prenderlo, e questo giustifica l'ammontare dei soldi, e sicuramente Chicago non sarebbe riuscita a trovare molto di meglio, e questo giustifica il fatto che glieli abbiano dati per tenerlo e comunque proseguire nella formazione della squadra che stanno facendo. Hanno mancato i playoff proprio per pochissimo, e quindi sì, giustamente hanno confermato il quarterback che li ha portati lì e che difficilmente avrebbero potuto sostituire con qualcosa di meglio, non avendo anche una scelta troppo alta, tutto sommato.
Ilio? Ilio, mi senti?
Sì, scusate, non sentivo bene. Sì, no, su Cutler, allora io leggevo questa cosa, in realtà, che Chicago, mi pare di aver letto, non ci metto la mano sul fuoco, ma sono ragionevolmente sicuro, che per l'anno in corso, cioè per la stagione che verrà, al momento, quindi al netto anche della firma di Cutler, ha circa 46 milioni di dollari addirittura sotto il cap, quindi ha anche spazio per qualche firma importante, per qualche rifirma importante magari per i rookie, quindi non ha un salary cap molto strozzato in questo momento, al di là di quella che sicuramente è la spesa per il giocatore. Cutler avrà un contratto, come detto, di 7 anni con una media di circa 18 milioni di dollari all'anno, e un garantito di 54 milioni di dollari. Tutto questo per dire, insomma, che questi numeri, per dire che il ragionamento è molto semplice, cioè sei sulla barca per 3 anni, a meno che non hai infortuni gravi che ti vanno a condizionare, non ti tocca nessuno, e hai 3 anni di tempo, quindi una finestra temporale molto, molto, anche, voglio dire, stretta e pensata attorno al progetto Trestman, attorno ai migliori anni della carriera di Marshall, di Forte, direi anche di Bennett, all'esplosione di Jeffrey, e 3 anni per vincere. Cioè, il discorso è questo, e se riesci bene, se no dopo i 3 anni poco importa che ne hai altri 4, perché il modo di, non di tagliarti, però di ristrutturare profondamente quello che è il tuo contratto, questo ragionamento appunto che credo sia stato fatto, si trova. In quest'ottica non è una firma che mi dispiace, nel senso è una firma che ha un senso e che posso trovare anche giusta, perché appunto poi realisticamente in giro non c'era nulla di meglio, né in free agency, né via trade, né al draft, se consideriamo che Chicago sceglie con la 14ª assoluta e che comunque è vero che ci sono tanti quarterback potenzialmente forti e interessanti quest'anno, ma nessuno né veramente secondo me già pronto per fare grandi cose in NFL, a parte forse Bridgewater, e neanche devo dire sembra esserci quel fenomeno assoluto che non puoi perderti, no? Come era Luck qualche anno fa, come sembrava essere Bradford ai tempi della sua scelta, per dire, ecco. E quindi la scelta di una conferma secondo me ci sta. Certo, le perplessità sul giocatore non devo stare a spiegarle io, e già le ha accennate, insomma, tutto sommato secondo me molto correttamente, in modo preciso e calzante Massimo. Cioè parliamo di un giocatore che lascia grossissime perplessità dal punto di vista della tenuta mentale, perché fa tanti errori, canna diverse partite, non sembra poter vincere le partite decisive, lascia tanti dubbi sulla tenuta fisica, perché è un giocatore che si infortunia tanto, cioè un giocatore che ogni anno salta più di qualche partita per un motivo o per un altro, sicuramente c'è un po' di sfortuna, però forse anche un po' fragile, ed è un giocatore la cui condotta anche a livello di carisma, di atteggiamento in campo, di linguaggio del corpo e lascia molti dubbi. Poi certo è un grande talento, è in grado di fare lanci spettacolari, è un giocatore che se si esprimesse al meglio del suo potenziale sarebbe veramente un top player, però non lo ha fatto per ragioni di tenuta mentale, secondo me. Un po' audace pensare che possa fare un definitivo salto di qualità in questi ultimi anni. È anche vero che l'attacco che ha Chicago, insomma, se aggiusta un po' la difesa e quindi si concentra adesso su sull'altra fase del gioco, basta un buon quarterback per vincere, cioè non ti serve necessariamente un fenomeno, perché quando hai un po' di roba che ha veramente Chicago in avanti, non necessariamente ti serve il Brady di turno che compensa eventuali mancanze del tuo attacco.
Ok, perfetto, possiamo fermarci qui, pausa musicale e poi torniamo con la seconda parte di Full Monday. We used to stay up all night sometime, while our people getting high, we would cry, and just to get by, had to turn to the life of crime, to survive, We used to stay up all night sometime, while our people getting high, we would cry, and just to get by, had to turn to the light. I push you more than ever, despite the pain, still it's hard to put it all together. Your life was claimed, feels like a dream. I'd have never thought you'd be the first to go, never felt your pain, cause you kept your life so personal. And even though you gone, we overwhelmed Jamel with love like he was a newborn. Never let him stay outside too late or even too long, could never understand the pain we felt to have to move on. And everybody miss you, even Cypher and our cool song. To see you die young was wrong, that's what I get tight from. Since grimy niggas live long, I'm moving like them. So when the night come, I eat, sleep, and breathe and sin, and still get right from some weed or drinking Seagram's gin. You know the life, ma, it's on until we meet again. And though you gone, in my heart I keep you deep within. And can't a night go by without us wondering why you had to die? It brings tears to my eyes, We used to stay up all night sometime, while our people getting high, we would cry, and just to get by, had to turn to the life of crime, to survive, We used to stay up all night sometime, while our people getting high, we would cry, and just to get by, had to turn to the life of crime. Seemed like yesterday, we yapped about Prada and Gucci, and how we used to boost things and take them back to 2C. How you snuck in blue trees and new V's, how you always stayed dipped with new kicks and new jeans. You was the shit in new queens, better than most niggas who had a whip, stacking crazy chips back in 86. My cousin slash little sis, doing what I was glad to see, out there getting money. Fuck what people said, we
had to eat so we could live, so we could have a decent crib. We played the streets to survive and try to treat the kids and stayed discreet, had no time to try and see no bid. Though it was deep, all we could do was try to compete and live. You know the streets, now we speak about you every day while blowing trees and laughing shit you used to always say. Me, you, and D did what we had to do to get this cake. You left the team and was a player no one could replace. We love you, D, and miss you. We used to stay up all night sometime while our people getting high. We would cry and just to get by had to turn to the life of crime to survive. We used to stay up all night sometime while our people getting high. We would cry and just to get by had to turn to the life of crime. Wish I could go back in time and rewind your life and bring it back to the beginning when you was little and Winston called you stinking. I was living in the projects, would see you on the weekends. You fell off your bike, I rolled over you when you were screaming. It wasn't like I was trying to make you suffer bleeding, cause we was tight, even then we had it rough. Now we grieving your life, can't believe you tried the stuff that had you fiending all night, but we still hold your love. Plus you are queen in my eye, and we know you keep in touch through our dreams. And at night you provide us and guide us against strife, living life with pride. You survived over 10 fights just to see you die getting high. Hurt me 10 times as much. Wish I could blow a Dutch in your name and get the tuck in the pain, cause yo ain't nothing the same without you, D. We miss you. Stay up all night sometime while our people getting high. We would cry and just to get by had to turn to the life of crime to survive. We used to stay up all night sometime while our people getting high. We would cry and just to get by had to turn to the life of crime.
E eccoci con la seconda parte di Full Monday, riprendiamo ovviamente da dove avevamo concluso con Ilio, però con la partita di Green Bay contro San Francisco. Vai pure.
Sì, dunque la partita che credo abbiano visto più o meno tutti vedeva di fronte due squadre con una storia molto diversa, e San Francisco, almeno rispetto alla stagione, insomma, San Francisco è una delle squadre ancora quest'anno secondo me tra le più forti in NFL, tra le 3-4 più competitive. Green Bay è una squadra che al meglio del suo potenziale, al meglio della sua condizione, forse sì, potrebbe essere, se non sullo stesso livello, forse appena appena un gradino sotto, però è una squadra devastata dagli infortuni quest'anno, che veramente se ne sono viste di tutti i colori, non sto neanche a elencarli perché non, se non altro per ragioni di tempo, perché veramente ce ne sarebbe da dire. E quindi si presentavano, al di là del fatto che le regole secondo me rivedibili del seeding dei playoff consentivano a Green Bay di beneficiare del fattore campo, al di là di questo aspetto anche così meteorologico, tutti i favori del pronostico erano secondo me ad appannaggio di San Francisco, che si presentava favorita con una formazione più quadrata offensivamente e difensivamente. E il risultato invece è stato tutto sommato secondo me equilibrato, non solo nel punteggio ma anche per quello che si è visto in campo. Io francamente mi aspettavo molto di meno da Green Bay, certo che invece ha fatto secondo me una buonissima partita, certo che perdere così naturalmente fa male. L'inizio è stato molto difficile perché praticamente per il primo quarto Green Bay non ha ottenuto neanche un primo down in attacco e ha faticato a trovare un'identità difensiva, scusatemi, offensiva, e una precisa continuità nel game plan secondo me nelle chiamate che sono state fatte. Si è navigato un po' a vista e ha subito costantemente e continuamente l'iniziativa di San Francisco. Non solo questo, ma ci sono stati anche due infortuni decisivi. Shields, che in questo momento è un eccellente cornerback, Sam Shields, ed è secondo me in questo momento decisamente il miglior giocatore difensivo della squadra, al pari di Clay Matthews per importanza e per qualità del suo gioco, è uscito alla seconda azione della partita per un infortunio, diciamo così, causato da un suo compagno di squadra, mi pare proprio da Morgan Barnett, che ha iniziato a fare disastri a questa seconda giocata e ha continuato per tutta la partita. e ha perso poi nella stessa, nello stesso primo drive offensivo di San Francisco anche Mike Neal, uno degli outside linebacker a roster, uno dei pochi rimasti, quindi due giocatori importanti persi subito, e ne ha persi altri durante la partita, però comunque insomma per il primo quarto e oltre ha giocato solo San Francisco, che però è andato in vantaggio solo di 6 punti con 2 field goal, perché non è riuscita a concludere con la palla in end zone, un po' perché appunto forse per demeriti, per qualche errore di chiamata in red zone, ma soprattutto per delle belle giocate difensive individuali. In particolare ce ne sono state un paio di Devon House, un cornerback che è entrato al posto di Shields e che ha deflettato diversi passaggi, giocando secondo me un'ottima partita, e quindi solo 6-0. Il secondo quarto insomma ha visto l'intercetto di House, scusatemi, di Tremon Williams su un taglio appunto che il giocatore ha fatto, intercettando un passaggio di Kaepernick anticipando Vernon Davis, e questa è stata un po' la sveglia, perché da lì Green Bay ha iniziato a macinare un po' più di gioco e ha iniziato a muovere la palla con un po' più di continuità, è arrivato sull'azione susseguente in questo intercetto, sul drive conseguente a questo intercetto per essere più precisi, è arrivato il touchdown, l'unico touchdown pass di Rodgers della partita per Jordy Nelson, che ha giocato una partita mostruosa e davvero ha fatto cose eccezionali, un touchdown davvero chirurgico di pochi centimetri finito nelle mani di Nelson, che ci ha dato un momentaneo vantaggio. Poi è iniziato insomma una partita quasi a scacchi, insomma San Francisco ha risposto subito, c'è stato un bellissimo drive di Kaepernick che ha corso per 42 yard, ancora una volta su un errore di Barnett secondo me, che non ha su un blitz che era stato chiamato da Capers, non ha coperto una corsa di 42 yard, insomma touchdown conseguente grazie a una corsa di Gore. Primo tempo concluso sul 13-10 con un field goal di Crosby, e poi insomma un secondo tempo ancora più equilibrato e un terzo quarto praticamente senza punteggio, con continui grandi drive difensivi da una parte e dall'altra, e nell'ultimo quarto insomma due buoni drive, devo dire, di Green Bay hanno dato primo momentaneo vantaggio e poi il pareggio. È stato il drive che ha portato 17-13, concluso con un fullback dive di Kuhn e completato grazie soprattutto ad un quarto down convertito splendidamente da Rodgers, che ha evitato la pressione di Aldon Smith e ha completato per Randall Cobb. Per dire la verità, la giocata era viziata da un holding del nostro centro, di Evan Dietrich Smith, e comunque c'è stato questo momentaneo vantaggio. Poi un ulteriore drive offensivo di San Francisco, che nell'azione immediatamente successiva, nel drive immediatamente successivo, ha segnato un touchdown concluso in realtà da un passaggio di 28 yard di Kaepernick, che ha battuto in copertura AJ Hook, ma ancora una volta un errore secondo me di Morgan Barnett, che non è riuscito a deflettare, a rompere il passaggio su un terzo down, non anticipando la chiamata, la lettura come avrebbe potuto e dovuto in quell'azione. E lì appunto minuti finali, grande azione offensiva di grande drive offensivo, scusate, ancora una volta di Green Bay, che muove la palla con grande facilità, arriva praticamente nella goal line ma non riesce a concludere, e c'è stato qui secondo me uno dei pochissimi errori offensivi di Rodgers, che non è su un terzo down in quella giocata, non è riuscito a, adesso non ricordo esattamente chi fosse, mi pare fosse Boykin, comunque non è riuscito a lanciare, a completare per un ricevitore aperto, totalmente smarcato, che poteva essere touchdown, e questo ci ha costato appunto la segnatura, però field goal di Crosby, pareggio, e poi insomma il drive difensivo, che è stato abbastanza doloroso da vedere, perché si è caratterizzato per due azioni, anzi per tre cose secondo me. In primo luogo un errore di base di Capers, del defensive coordinator, che ha impostato diciamo una difesa, una copertura difensiva a zona nella circostanza, quando diciamo così con efficacia invece aveva per tutta la partita difeso con a uomo praticamente, e questo non ha aiutato secondo me nella fase difensiva finale. però i due errori principali sono di due giocatori, il primo di Micah Hyde, che ha giocato un'ottima stagione, un'ottima partita, però commette uno di quegli errori che da rookie ci stanno, cioè ha mancato un facile intercetto nel metà campo di San Francisco, che con 3 minuti e mezzo sul cronometro poteva essere veramente la giocata decisiva che ci avrebbe consegnato la vittoria. E poi infine un mancato assegnamento di Jared Bush, che ha consentito la corsa di finale di Kaepernick, che ha raggiunto così le 100 yard in partita anche questa volta, che ha settato, diciamo così, il field goal finale di San Francisco. E più in generale, diciamo, è stata una partita molto bella da vedere, anzitutto, secondo me, al di là del punteggio. Io credo sia stato veramente un bellissimo spettacolo, se siamo con questo sport, questa è la mia modesta opinione. E devo dire, ripeto, la squadra mi ha molto sorpreso, perché ha tenuto testa ad una ad una formazione fortissima, davvero di grandissima solidità e completa in tutti i reparti. Lo ha fatto nonostante fosse davvero Green Bay martoriata dagli infortuni già a inizio partita, poi se ne sono aggiunti altre 3 o 4 durante la gara, oltre a quelli che ho citato a inizio primo quarto. Durante la partita si è fatto male nel secondo tempo anche Bakhtiari, che è la left tackle titolare per tutta la stagione, in realtà è a sua volta una riserva, ed è subentrato, insomma, un giocatore abbastanza mediocre, Marshall Newhouse, sul lato cieco di Rodgers, e quindi ha saputo gestire a livello emotivo, a livello di tensione, un impegno così importante, facendo una bella figura. Sicuramente però si sono rivisti nell'arco dell'intera partita un po' anche tutti i problemi che sono stati della squadra, secondo me, durante l'anno, cioè una difficoltà offensiva, diciamo così, in red zone soprattutto. Si è fatto un po' più fatica, forse anzi anche meno di altre partite, però comunque in questa stagione si è fatto un po' fatica a concludere le segnature, a concludere negli ultimi 20 yard in touchdown. È una difesa che ha giocato piuttosto bene, però non riesce a mettere il colpo del knockout quando deve, cosa che invece l'anno del Super Bowl, l'unico buono di Capers, secondo me, avveniva costantemente. Infatti la difesa, insomma, ha tenuto in piedi la baracca, per la verità, nel primo tempo è da sola praticamente, quindi questo è un grande merito del reparto. Però nella ripresa è calata piuttosto vistosamente, insomma, ha preso una segnatura dopo dopo il massimo vantaggio di Green Bay sul 17-13, l'ha presa troppo velocemente e abbastanza facilmente, e alla fine non è riuscita, per degli errori sia individuali che di gestione dell'unità, non è riuscita a tenere San Francisco lontano dal field goal range nell'ultimo drive della partita. E quindi una partita, appunto, che per noi è stata, sotto questo punto di vista, anche un po' uno specchio della stagione, di quelli che sono stati i problemi e delle cose da risolvere. Certo, su tutta questa analisi non può non esserci un cappello abbastanza così preoccupante, abbastanza, insomma, violente da tifoso, che è stato il capitolo infortuni, che, insomma, quest'anno è stato davvero micidiale. È vero che fanno parte del gioco, però una sequela di infortuni così importante, così pesante, così lunga anche, e per tutto l'anno non si vede spesso, e, insomma, personalmente spero di non rivederla per tanti anni, perché, insomma, è stato davvero esasperante.
Anche l'anno scorso, tutto sommato, se non ricordo male, non c'eravate da leggeri con gli infortuni.
No, beh, ma io devo dire la verità, l'anno del Super Bowl anche, insomma, si finì con 15 giocatori in injury reserve list, e una buona metà, un'abbondante metà, erano giocatori o diciamo così titolari, tra virgolette, difensivi, o comunque giocatori importanti in rotazione che prendono normalmente un sacco di snap. Questo è un problema, perché è uno dei problemi della squadra che bisogna, secondo me, risolvere con grande energia in off season, perché è vero che determinate circostanze, vedi l'infortunio di Rodgers, ha corso nell'anno in cui abbiamo preso meno sack rispetto agli ultimi 5-6, così, vedi l'infortunio di Rodgers, vedi l'infortunio di Finley, il più drammatico, vedi anche quello di Matthews, quello di Cobb, per citare i più importanti, sono infortuni di gioco, sono infortuni che capitano, diciamo così, quando si gioca a football. La concentrazione su questa squadra chiaramente è un fattore così aleatorio di sfortuna, però da troppi anni, insomma, abbiamo troppi giocatori infortunati sempre, quindi c'è anche un problema, secondo me, di preparazione atletica non corretta, anche perché ho citato 4 infortuni così da trauma, da scontro di gioco, però poi in realtà gli infortuni muscolari dovuti anche, ecco, ad una, secondo me, preparazione fisica non all'altezza, non mancano mai. Un caso abbastanza clamoroso quest'anno è quello di Casey Hayward, che è stato un candidato al rookie dell'anno difensivo l'anno scorso, un cornerback molto importante che insomma nello slot ha fatto già vedere cose notevoli, che per un hamstring, per un infortunio alla coscia muscolare, per uno stiramento, è finito in un modo o nell'altro in injury reserve list. Insomma è un caso abbastanza clamoroso secondo me, e uno dei fattori da migliorare in off season. Un altro secondo me, anche se non credo accadrà nulla, è un cambiamento nel coaching staff. Io personalmente non sono soddisfatto dell'andamento della difesa, cioè credo che Capers veramente sia un elemento da rimuovere, che sta facendo più danni che cose positive. La somma, diciamo così, il risultato della squadra nel suo rendimento difensivo quest'anno è stato inferiore secondo me alla somma del talento che c'è, anche al netto degli infortuni, e questa è una cosa che deve far riflettere. Non credo che andrà via, in realtà credo sarà confermato, però dal mio punto di vista gradirei un avvicendamento in questo senso. E in generale comunque un po' tutto il coaching staff, pur tra tante difficoltà, si è espresso insomma devo dire al suo peggio degli ultimi, rispetto alla finestra degli ultimi 4-5 anni. Anche McCarthy insomma ha avuto tante difficoltà in red zone e ha suscitato perplessità in più di una circostanza, sebbene io sia un suo sostenitore non credo viceversa che debba meritare di andare sulla graticola, ma credo che possa essere degno di almeno un altro anno o due di fiducia.
Ok, quindi faccio anche a te la stessa domanda che ho fatto a Massimo, anche se probabilmente la cosa peggiore della stagione hai già risposto. Ti chiedo la cosa che ti è piaciuta di più in questa stagione.
Ma sì, sul lato peggiore ho già risposto, quindi infortuni e Capers, diciamo così, e comunque difesa. La cosa migliore, sì, è facile, direi anche giusto dire ovviamente di Lacy, che è stato veramente, credo sia veramente, parliamo del singolo giocatore, credo sia veramente la rivelazione dell'anno. Insomma, nessuno penso ci aspettasse veramente un giocatore che potesse fare così tanto e così bene da subito, in un contesto clamorosamente pass oriented, in cui appunto è più difficile emergere secondo me per un running back, al di là dell'infortunio di Rodgers, ma lui si era dimostrato incisivo e centrale in questa squadra già da prima. Questo sul singolo giocatore. Al di là di questo, una cosa molto bella della squadra è che ha dimostrato comunque, nonostante tutto, secondo me, e questo è importante, e credo e spero che soddisfazione è secondo me la personalità della squadra, perché comunque nonostante non abbia giocato sempre bene, nonostante sia stata anche piuttosto fortunata nell'incontrare avversari divisionali che si sono fatte male veramente da sole, diciamo la verità, e questo va detto, credo anche che la squadra abbia, nelle grandi difficoltà che ci sono state, dimostrato una grande personalità. Dopo il profondo rosso, diciamo così, della partita di Detroit del Thanksgiving, perso 40-10 con una partita da record negativo della storia dell'NFL, veramente per yardaggio, per tempo di possesso e così via, dicembre è stato un mese in cui comunque ci sono arrivate 3 vittorie su 4 ed una sola di queste vedeva Rodgers in campo, e c'è stata una reazione della squadra, c'è stata comunque una reazione in un momento di difficoltà, capace di dire nonostante tutto la sua, di giocarsela fino all'ultimo, riuscendoci alla fine perché la divisione è stata vinta, e già questo è un grande successo dopo una stagione del genere. Poi certo, bisogna vincere il Super Bowl e bisogna sempre puntare al massimo, quindi non si può essere soddisfatti dopo un'eliminazione alla wild card, però insomma certamente fa ben sperare secondo me questa cosa, se penso anche al futuro di questa franchigia da qui a 5 o 6 anni, insomma quella che è di Rodgers, realisticamente parlando.
Ok, parlando di futuro, torno un attimino da Massimo. Parlando di futuro, cioè, ci sono i playoff, la stagione agli sgoccioli, e poi si penserà al draft. Avete, o meglio, hai Massimo qualche nome sul taccuino per i Cincinnati Bengals?
Beh sì, diciamo che prevalentemente io spero che vadano, i buchi più importanti sono sicuramente due. Uno potrebbe essere sulle secondarie, dove abbiamo i veterani tipo Newman, Pacman, e quindi sono da sostituire a breve, hanno ormai 32 anni, Pac-Man Jones intendevo, e quindi ce ne sarebbe un paio che ho visto che sono abbastanza fisicati, bravi nelle coperture, capaci anche di fare qualche big play, come ad esempio il cornerback di Michigan State, Denard, Darquise Denard, che non è male da quel che ho visto, e il cornerback di TCU, Jason Barrett, che leggevo è molto, molto capace sulla copertura uomo, e quindi a marcare il wide receiver più importante della squadra avversaria. Se non andassero su un cornerback, non sarebbe male rimpolpare un po' la parte dei linebacker, che ha qualche nome, diciamo, però potrebbe essere sicuramente migliorata. Quest'anno è uscito bene Ray, si è confermato Burfict con una stagione che l'ha portato anche al Pro Bowl, veramente splendida, però da rimpolpare un po' ci vorrebbe almeno un altro nome abbastanza forte da poter rendere la parte di linebacker molto più forte, molto più profonda. Ce n'è un paio che ho visto che non mi dispiacerebbe vedere a Cincinnati, che sono Khalil Mack di Buffalo e Shane Scov di Stanford, che ho visto un paio di volte e non mi dispiace, veramente in gamba. Per il resto non credo ci che necessitino giocatori già pronti in partenza per la prossima stagione. La chicca che mi piacerebbe comunque vedere, collegandosi anche al discorso di prima sul Dalton, non sarebbe male su qualche giro magari un po' più alto prenderci quella Ron Murray, che conosce già bene AC Green, avendo fatto l'Università Georgia insieme a lui, e magari scoprire un nuovo talento che possa diventare lui il franchise quarterback. Oggi non è ancora pronto sicuramente, perché è un discreto quarterback, ma non si sa mai che magari nel tempo, con 1 o 2 anni dietro ad Alton, visto che comunque non penso verrà sostituito a brevissimo, potrebbe essere una scelta alta, un investimento e un tentativo di vedere se riusciamo a trovare un quarterback per i prossimi, anzi più che per i prossimi, a partire fra 2, 3, 4 anni, che possa fare il salto di qualità, chiaramente cercando di mantenere il talento della squadra ai livelli che ha ora, come in generale come squadra. Per il resto, forse magari una safety potrebbe anche servirci, ma quelle solitamente vanno in qualche giro un po' più su, quindi bisogna anche vedere chi ci sarà. Mac, ad esempio, linebacker di Buffalo, difficilmente arriverà alle nostre scelte, quindi è un nome che spero, ma difficilmente riuscirò a vedere ai Bengals.
Senti, faccio un'altra micro domanda sulla division. Per il futuro, chi temi di più? Hai magari paura dei Browns, che nel caso potessero trovare un quarterback buono, diciamo, qui abbiamo un po' tutti il parere che i Browns dovrebbero essere i Kansas City del prossimo anno, con un buon pezzo a dirigerli, oppure hai fiducia nel ringiovanimento di Baltimore o Pittsburgh, che alla fine, insomma, anche quest'anno è stata lì fino alla fine?
Beh, Pittsburgh secondo me è destinata a scendere ancora un pochettino, nel senso che quest'anno è arrivata lì, ma il prossimo anno con Roethlisberger, che ha un anno in più, una caviglia che ha giocato quasi tutto l'anno non proprio perfetta, non la vedo tra le più forti della division. Baltimore sì, come sempre, avevo una paura matta che arrivasse ai playoff, perché ero convinto che se arrivavano ai playoff avrebbero fatto dei buoni playoff, anche se la stagione è stata un po' con alti e bassi, abbastanza con chiaroscuri molto marcati durante la stagione. Cleveland è un po' un'incognita, perché ha cambiato nuovamente allenatore, sta cambiando dirigenti, allenatori ogni 1 o 2 anni, head coach, e quindi sì, bisogna vedere se la dirigenza incomincia a diventare un po' più un po' più capace, dia un po' di stabilità alla squadra, perché praticamente nel giro di un anno e mezzo hanno sbocciato entrambe le prime scelte, perché hanno tradato Richardson, hanno panchinato Widen. È la dirigenza forse il punto debole di Cleveland, e quindi è quella che deve un po' maturare, un po' dare stabilità alla squadra, perché se non ha stabilità anche il talento ha difficoltà a esprimersi al meglio. Se riescono a fare quello, sì, Cleveland è un gioco di corsa migliorato, potrebbe essere un avversario ostico, anche perché è una squadra giovane, una discreta difesa, e se migliora l'attacco, un po' la guida, la dirigenza, potrebbe essere un avversario difficile. Però per il prossimo è ancora Baltimore, è quella che ci darà maggiori per il titolo della Division Nord.
Ok, Ilio, torno da te per sapere i tuoi giovani sul taccuino.
Oddio, guarda, parlando di organico, io credo che il problema difensivo principale, quindi più che altro la più grande mancanza, è quella di un quarterback della difesa, come si suol dire, come vengono chiamati quei giocatori che diciamo così, sono in campo e oltre a fare la loro giocata, oltre ad avere le loro caratteristiche, che ovviamente conta, sono anche capaci di coordinare gli altri, di essere quasi il braccio laddove il defensive coordinator è la mente, quindi contribuire giustamente in campo, contribuire a determinare anzi le giuste letture offensive, quindi sapersi muovere per tempo intercettando la palla, leggendo correttamente un lancio, interpretando una traccia insomma di un wide receiver e via discorrendo, chiamando con una di ball un blitz quando vedono l'opportunità e via discorrendo, insomma è un, al di là del ruolo, è una tipologia secondo me di giocatore che nel football moderno è fondamentale, molto più di quanto forse non lo fosse prima, visto che è un gioco anche molto più dinamico e con cose nuove, ecco. Un giocatore di questo tipo a Green Bay c'era ed era un giocatore assolutamente meraviglioso in questo senso, ed era Nick Collins, una free safety che purtroppo ha finito la sua carriera in North Carolina infortunandosi al collo. Secondo me bisogna andare a prendere anzitutto, e io penso che possano essere due che vadano, ecco, a, secondo il mio parere naturalmente, che possano col tempo sviluppare questa caratteristica fondamentale, e sono CJ Mosley e Sean Clinton Diggs, entrambi di Alabama, e anche perché andrebbero ad occupare lo spot di linebacker e di safety, dove siamo anche abbastanza scoperti secondo me, in particolare quello di safety è un ruolo in cui veramente abbiamo tante difficoltà, al di là di qualche lampo di Hyde, del rookie quest'anno, si sono viste veramente cose orribili, a cominciare da Morgan Barnett, appunto, che ho citato purtroppo tante volte negativamente nel mio commento alla partita, che è un giocatore che è stato rifirmato quest'anno ed è stato veramente disastroso, però temo che entrambi possano essere in un range troppo alto, cioè non credo arriveranno alla 21, che è la scelta che è Green Bay. Un altro giocatore importante, perché poi bisogna fare un altro ragionamento che potrebbe arrivare, bisogna anche ragionare su quelli che saranno i free agent. Green Bay ne ha tantissimi quest'anno e qualcuno salterà, qualcuno non sarà rifirmato, e io credo possa essere Raji, che ha chiesto che ha rifiutato una proposta contrattuale che prevedeva un compenso medio di 8 milioni di dollari l'anno, e non ha assolutamente giocato bene, anzi se possibile è peggiorato nelle sue prestazioni, quindi non lo vedo vicino a Green Bay, anche se non si sa mai. Laddove dovesse configurarsi uno scenario di questo tipo, non mi dispiacerebbe Louis Nix di Notre Dame, che penso possa essere un giocatore interessante per il centro della nostra linea difensiva. Però insomma, al di là di questi tre giocatori, io credo comunque che si andrà sul best player available nel primo round, come si è quasi sempre fatto a Green Bay. Saranno interessanti ovviamente i round successivi. Io in particolare mi pare si chiami Travis come nome proprio, mi pare si chiami Travis Swanson, insomma al centro di Arkansas. L'ho visto giocare non tanto spesso, dico la verità, però per quello che ho potuto seguire, per gli highlights che ho che ho potuto seguire, che ho potuto vedere insomma sul web, per quello che ho letto, penso possa essere il tipo di giocatore che, di cui c'è bisogno nella linea offensiva per Green Bay, perché insomma l'unico centro di ruolo è Evan Dietrich Smith, che è un giocatore secondo me di medio livello, non voglio dire mediocre per non dare un'accezione negativa che forse non merita del tutto, però sicuramente è un ruolo dove possiamo e dobbiamo migliorare. Quindi i giocatori, ecco, che ed è un giocatore che tra il secondo e terzo round, più secondo che terzo, secondo me potrebbe andare via, potrebbe arrivare ad essere preso. E poi chiaramente insomma questi sono è più che mai un pur parler, perché si sa che il draft primo non è una scienza esatta, e soprattutto con il nuovo CBA, con la grande facilità che c'è per i contratti che prendono i giocatori di fare trade up e trade down, ed è veramente difficile fare una previsione.
Vero, verissimo. Ok, con questo possiamo concludere la seconda parte di Full Monday. Pausa musicale, Clockwork Orange da parte di Andrea Simone, e poi torniamo.
There's certain obligation. I'm blessed with this opportunity. Put on for the 465. Put on for the whole world. Here we go. Yeah. How your name go from never being heard of, now it's buzzing in these streets. From these hoes ain't tryna fuck, they're sending pussy through a tweet. Being humble on the low, doing shows for the free. Tryna get it to the point, promoters pay a couple G's, so what's good? Niggas don't get respect, and I don't need it. Walk around with my nose suck up, they saying I'm conceited. Grind hard, bust a nut, and make your eardrums conceive it. Hear me coming on these tracks like a train, I got you thinking that this object immovable should meet this force unstoppable. The outcome, some as eulogy, the details catastrophical. Prove that all is possible by doing the impossible. This is a nigga spiritual, we shall overcome these obstacles, yeah. Kumbaya to see me put on for the net. My lines are my reality, the lines I spit a fact. The only rapper to put the city on his back, then walk the globe to put the city on the map. So holla back, cause when you see me, y'all always asking me questions like this. Chick Mason, what's the secret to success? Fuck haters, get money fast, cause don't nobody owe you shit except to fuck you when they pass, huh? Always lend a hand to hate you before they thank you. See them hating on a nigga, you think that they wouldn't hang you. Yeah, Jesus, protect me from them all. I just bought this for the Grey Goose, help me drink away my sauce. Success got me focused on my present. I negated blessings and forgot to pray for my demise. Lord, won't you guide me through this life while I'm living in this hell? And when I stand amidst my foes, let no plans they have prevail. My feet pace weary, this winding road's long. Deter these people judgment when they see me doing wrong. If I'm ever doing wrong, Lord, prepare me for this life. House protected by my shades, Lord, prepare me for these likes. Cause it's likely that they watch to see me struggle on my own, but make it clear that I ain't standing here alone. Perfect. My Marion County King's crown on. Yes, sir. Here we go. My city need a savior. In my mind, I know I'm made for this. All of this is well deserved. Time I spend, I pay for this. My city full of non-believers, most of our atheists. Before I preach that flame, they caught that Holy Ghost and pray for this. My nights were spent alone, they wasn't with me now. Opposers whisper Chuck Mason a whore, because the whole city been fucking with me. No, they still got hate, they just conceal it. I'm very much convinced the kid is verbal braille. No pedophile, they feel it. Flow the pride of being slept on. No medicine, no can heal it. Carry Murray to the mic, no thrill at night. Well, bitch, I kill it. Posing rappers, fictitious trap. I claim to be the realest. Think that somewhere, someone along the line must have redefined what real is. Only care enough to ramble thoughts. Argue with my family and my Friday night life consists of black and mouse and brandy. And these Friday night lights can make this hustle seem so fancy. I'm just trying to be everything that my fans see. So if you see me,
Sinatra.
It's like this, man. Niggas, man. Niggas know not to fuck around with this shit. I don't give a fuck how many.
Nah, son. Let me tell these niggas something, God. I don't want niggas sound like me on no album. Keep it real, get your own shit, man, and be original.
Hold up.
That's all, man.
You gonna
come out your own way. Whatever how you gonna take it, man, fuck it.
Hey, yo, I force MCs to bleed, retreat, and recede. That's the young Sinatra creed. Killing a track when I quit up a speed. And doing it like it's nothing, no bluffing. Gotta kill it every day, no slice.
Ciao a tutti! Benvenuti a un altro Clockwork Orange. Prima settimana dei playoffs. Io come sempre penso a voi ragazzi, a voi che ci ascoltate e siete in tanti, non tutti tifate per squadre che hanno vinto questa settimana nei playoffs, non tutti tifate per squadre che giocano nei playoffs e quindi per dopo una puntata ovviamente a parlare tanto delle partite importanti giocate adesso, vi offro un mock draft, le prime 15 scelte, così... Se non siete, se la vostra squadra non è più in corsa a questo momento, per 12 minuti vi do il tempo di pensare al futuro, a tutte le grandi prospettive che ha l'anno prossimo per voi. E cominciamo subito, visto che l'ordine del draft ormai è chiaro per le prime 24 scelte. Non ho il tempo di farvene 24, ve ne faccio 15. Cominciamo con i Houston Texans, che avranno la prima scelta. Per me la scelta è chiara. Teddy Bridgewater, il quarterback di Louisville, si è dichiarato al draft. È la chiara miglior scelta, il miglior quarterback di gran lunga, un prospetto veramente elite, lo paragonerei ai livelli di un RG3 mentre quando stavo uscendo dal college. Veramente un talento speciale, la presenza nel pocket, l'abilità di fare grandi lanci sotto pressione e i piedi veramente da ballerino, fantastici per un quarterback che ha. Si parla recentemente anche di una possibile trade. Sarebbero intriganti soprattutto i Browns, i Rams, che hanno entrambi due scelte al primo giro, e anche i Minnesota Vikings, che aggiungendo Bridgewater all'attacco che ha già Matt Khalil, Adrian Peterson ed altri, sarebbe molto interessante. Alla numero 2, Jake Matthews, ai St. Louis Rams vanno a prendere Jake Matthews, il left tackle di Texas A&M. È figlio di Bruce Matthews, uno dei più grandi offensive linemen di tutti i tempi, un Hall of Famer che giocava per i Houston Oilers. A St. Louis c'è ancora da capire bene cosa fare con Sam Bradford, ma la difesa è fenomenale e serve un franchise left tackle e un vero ricevitore numero uno. Con questa scelta vanno almeno a prendersi il left tackle franchigia. Alla numero 3, Jacksonville Jaguars. Questa era una scelta che ho avuto veramente tanti problemi a decidere se darmi un quarterback o il miglior giocatore disponibile. Alla fine ho deciso per il quarterback, gli ho dato Blake Bortles, un prodotto di casa dell'Università della Central Florida. Probabilmente troppo alto per Bortles, ma i QB salgono sempre e non c'è un altro giocatore che ha visto le sue quotazioni salire più di Blake Bortles nell'ultimo mese. Ha un gran fisico e un braccio bello potente. La pocket presence, soprattutto sotto pressione, ha impressionato molto quest'anno. E se si dichiara, non è ancora chiaro, ma le ultime voci sono che si dichiarerà, sarà quasi sicuramente una scelta delle prime 5. Alla numero 4, i Cleveland Browns, un'altra squadra che ha disperatamente bisogno di un quarterback, va a prendersi Derek Carr di Fresno State. Devo ancora capire bene come è visto Carr dai GM NFL, ma per me è di gran lunga il terzo miglior quarterback nel draft e merita di essere preso al primo giro. Ha un braccio veramente speciale, sia per precisione e accuracy che per potenza, ma veramente l'accuracy è davvero maestro quando è giornata. L'unico problema è la pocket presence quando è sotto pressione, dove spesso le sue mechanics peggiorano e forza lanci che spesso diventano turnover. Però andare a una squadra come i Browns, che ha già una buona offensive line e già un grande ricevitore numero uno come Josh Gordon, gli farebbe molto bene. E se riesce a migliorare la sua pocket presence quando ha addosso pressione, può essere veramente un grande quarterback, A me ricorda in tanti sensi un Brett Favre, che anche lui aveva il vizio brutto di forzare i passaggi una volta ogni tanto. Alla numero 5, gli Oakland Raiders vanno a prendersi Jadeveon Clowney, il defensive end di South Carolina. I Raiders, per talento in rosa, sono di gran lunga la peggior squadra nell'NFL a questo momento. Serve il prendere il miglior giocatore disponibile, punto e fine, non importa il ruolo. Clowney è una scelta perfetta per i Raiders, che anche recentemente continuano a voler prendere giocatori che sono con gran fisico e atleticismo. Clowney ha deluso un po' le aspettative veramente altissime quest'anno, ma è sempre un giocatore fantastico. È uno dei miglior prospetti defensive end della storia del draft, non sto esagerando. Alla 6, Atlanta Falcons vanno a prendersi Anthony Barr, l'outside linebacker spettacolare di UCLA, veramente un pass rusher fenomenale, per me il miglior prospetto dell'intera classe del draft. Anche i Falcons sarebbero veramente contenti con questa scelta, con Barr, visto che è il miglior difensore dell'intero draft per quello che mi riguarda, ma penso che tanti altri la vedano così. È un pass rusher veramente fenomenale, sarebbe meglio in una 3-4, sarebbe interessante vedere quale sarebbe il suo fit con i Falcons, ma comunque un difensore così non puoi lasciartelo scappare, i Falcons dovrebbero essere più che contenti di questa scelta. Alla numero 7, i Tampa Bay Buccaneers vanno a prendersi Khalil Mack, l'outside linebacker di Buffalo University. Tampa non ha tanti buchi, però ha bisogno di aggiungere un paio di armi in più nel passing game intorno a Matt Glennon e trovare un pass rusher veramente forte sull'esterno da mettere intorno a McCoy e quella secondary veramente ottima. Gli ho dato il pass rusher in Mac, che può essere usato da strong side linebacker opposto a Lavonte David, creando veramente un bel combo, e può essere veramente devastante perché è un pass rusher fenomenale, uno dei migliori giocatori nell'intero draft di gran lunga. Alla numero 8, i Minnesota Vikings vanno a prendersi Johnny Football, Johnny Manziel, il quarterback di Texas A&M. Io personalmente non lo prenderei così alto, ma si dice che gli scout NFL siano molto intrigati dal suo talento, soprattutto più dei media, e in questa nuova NFL costantemente in evoluzione e con tanto più impatto da quello che succede nel college, è veramente un talento comunque che intriga e comunque molto eccitante. E potrebbe avere un bel impatto. Io so solo che un attacco con Adrian Peterson, Matt Khalil, Cordarrelle Patterson e in aggiunta Manziel sarebbe molto esplosivo e non certo facile da fermare. Alla numero 9, i Buffalo Bills vanno a prendersi Sammy Watkins, il ricevitore di Clemson. I Bills sono un'altra squadra che, a cui interesserebbe Khalil Mack, ma hanno bisogno di aggiungere armi intorno a DJ Manuel. Watkins sarebbe veramente l'ideale, un ricevitore, vero e proprio ricevitore numero uno, fenomenale per fisico e abilità, e sarebbe una buona aggiunta a un wide receiver corp a Buffalo che è già abbastanza discreto con Robert Woods, Stevie Johnson e Goodwin, il velocista ex Texas. Alla numero 10, i Detroit Lions vanno a prendersi Marquise Lee, il ricevitore di USC. I Lions hanno già una rosa con tanti pezzi veramente pregiati. La secondary può essere migliorata, ma secondo me il problema maggiore per i Lions è la mancanza di un'altra arma nel passing game da alternare a Megatron. Con Marquise Lee sarebbe veramente il numero 2 perfetto nell'attacco di Detroit, visto che è devastante nel lungo perché ha grande velocità ed è pericolosissimo con la palla in mano, anche mani affidabili. Sarebbe veramente fantastico nel creare spazi in più a Megatron e far sì che l'attacco Lions sarebbe molto ma molto più difficile da fermare. Alla numero 11, i Tennessee Titans, ero abbastanza indeciso, non sapevo se dargli Justin Gilbert, di gran lunga il miglior giocatore nella secondary a questo punto, o un'arma in più per Jake Locker. Hanno già aggiunto ricevitore nei drafts passati, hanno preso Delaney Walker, un buon buon tight end, anche se è versatile, è più un H-back, un fullback tight end misto. Quindi gli ho dato Jason Morrow, un vero tight end che gli permetterebbe di usare two tight end sets, che aiuterebbe anche Chris Johnson. A Morrow ne ho parlato più volte, mi somiglia molto a Jason Witten, veramente un gran talento, grandi mani, può avere un impatto immediato nel passing game e penso sarebbe una gran bella aggiunta all'attacco Titans, che ha già tanti pezzi, in generale una squadra che ha un roster non da sottovalutare. Alla numero 12, New York Giants vanno a prendersi CJ Mosley, un linebacker che gli aiuterebbe moltissimo. Hanno un linebacking core veramente tra i peggiori nella Lega, serve disperatamente, penso sia una delle scelte più facili per questo mock. Il linebacker di Alabama, che è molto versatile, molto atletico, anche un, darebbe anche un bel impatto nel passing game, sì, scelta perfetta. Alla numero 13, St. Louis Rams vanno a prendersi il miglior ricevitore, Mike Evans di Texas A&M, un ricevitore enorme, l'unica cosa che magari gli manca è quella velocità veramente elite, ma penso sarà veloce abbastanza per avere un impatto e essere un ricevitore numero uno nella Lega. Sarebbe veramente una bella aggiunta, visto che da anni a St. Louis si cerca quel vero ricevitore numero uno. Alla numero 14, Chicago Bears vanno a prendersi Tim Jernigan, il defensive tackle di Florida State, che sarebbe un'aggiunta perfetta a Henry Melton. Si è visto, i Bears quest'anno hanno mostrato una run defense veramente pessima, terribile. Jernigan in questo gli aiuterebbe subito, e con Melton creerebbe una gran bella coppia di defensive tackle anche in ambito di pass rush. Sarebbe veramente la scelta ideale anche per i Bears questa. Alla numero 15, ultima scelta di questo mini mock, ai Pittsburgh Steelers do Rashid Hegeman, il defensive tackle che nel loro sistema 3-4 potrebbe essere un 5 technique, ovvero un defensive end. È veramente un atleta fenomenale, somiglia molto a Sheldon Richardson perché è atletico, atleticismo impressionante per un defensive lineman. E sì, sarebbe la scelta ideale per gli Steelers, che hanno bisogno di aggiungere atleticismo e giocatori di impatto vero nella front seven. Con questo vi concludo il mio mock. Come sempre, grazie mille dell'ascolto. Io sono Andre Simone, tornato a Denver, Colorado. Mi scuso per il poco di raffreddore che ho, sono sicuro che non è il migliore audio possibile, ma comunque grazie a tutti per l'ascolto, è sempre un piacere. Come sempre, buon NFL, ciao a tutti. Repressed MCs digest quicker than bullet shot from a gat with the barrel suppressed. One to the dome, two to the chest. If by chance they got a vest, however, nevertheless, I'm looking for that real deal. Shit that make me feel.
Ultima parte di questa centesima puntata di Full Monday. Direi di dare un piccolo sguardo a chi è andato avanti nei playoff. Chiedo subito a Massimo come vede San Diego. Se ha qualche chance contro Denver, che è comunque una squadra che ha già battuto in regular season.
Ma a parer mio non c'è, nel senso che San Diego è una discreta squadra, ma Denver è probabilmente quella che ha maggior talento e ha maggiori possibilità di arrivare al Super Bowl della AFC. Forse solo Seattle ha le stesse, per caratteristiche diverse, ha lo stesso livello di forza dei Broncos. Tra le quattro dell'AFC, secondo me il Chargers, con tutto il rispetto dei tifosi di San Diego, che ci hanno anche battuto, sono i più deboli dei quattro dell'AFC, quindi non li vedo vincenti con i Broncos a Denver, soprattutto fuori casa. Vedo una partita abbastanza a senso unico in questo caso, anche se comunque i playoff, le partite sono sempre combattute, ma secondo me Denver la porterà a casa abbastanza presto.
Ok, dall'altra parte con Ilio, come vede San Francisco che fa giocare contro Carolina?
Sarà una grande partita. Sarà una grande partita perché sono due squadre difensivamente notevoli, secondo me, e con dei giocatori offensivi, dei playmaker offensivi, inseriti peraltro in un contesto offensivo tutto sommato piuttosto armonico, che possono davvero fare la differenza in ogni momento. È difficilissimo fare un pronostico. Credo che in come dire, in NFC veramente ci sono squadre di alto livello, cioè le quattro squadre che sono passate, ci metto non per presunzione, ma c'erano cinque squadre secondo me su sei, forse Philadelphia era quello un po' meno pronta, però c'erano cinque squadre su sei che potevano essere per un motivo, che per un altro veramente competitive. Tra Carolina e San Francisco secondo me è veramente come tirare una moneta. Io dico San Francisco perché credo che ormai è anche abituata a giocare a questo livello, cioè, viene da due championship di fila, uno l'ho anche vinto andando al Super Bowl, e se ne giocherà, si giocherà la possibilità di giocarne un altro domenica o sabato, insomma adesso non ricordo quando giocheranno, però ecco, io credo che sia veramente la squadra da temere più, forse più di tutte in NFC, quindi tra Carolina e San Francisco dico San Francisco. Seattle New Orleans, beh, dipende se decidono di chiamare le pass interference a Seattle, è tutto lì la partita perché è stata veramente la discriminante della stagione in NFC West, devo dire la verità. Però battute a parte, ecco, sono anche lì due grandi squadre. Breeze è un quarterback che può davvero insidiare la difesa di Seattle, anche lì l'inesperienza di quella squadra ad alti livelli può fare la differenza, però è comunque una grande difesa, nonostante anche le difficoltà legate, credo, a problemi di doping di Sherman, mi pare di ricordare, insomma, però soprattutto c'è un giocatore che è Marshawn Lynch, che è uno dei più caldi in NFL ormai da 2-3 anni a questa parte. Quando tu non riesci a fermare un running back, hai voglia di difendere e a giocare, credo che veramente possa essere lui l'ago della bilancia, quindi io dico Seattle e San Francisco, e se avrò ragione sarà un championship divertente da vedere.
Ok, visto che hai fatto l'NFC, torno da Massimo per Indianapolis New England.
È una partita sicuramente divertente perché sono due squadre che hanno degli attacchi e dei quarterback molto forte, un gioco aereo molto pericoloso, di contro hanno due difese che non sono all'altezza dei rispettivi attacchi, quindi una partita spettacolare che potrebbe finire con un risultato abbastanza ampio, anche se alla fine, giocando anche in casa e soprattutto per l'esperienza sia dei giocatori, dei quarterback, Brady sicuramente ha più esperienza di Luck e di coaching staff, dove comunque Belichick i playoff li fa da tanti anni, secondo me alla fine comunque i Patriots vinceranno la partita e andranno a giocarsela con i Broncos alla conference, alla finale di conference.
Ok, in modo molto rapido vi chiedo la squadra rivelazione della regular season e quella che ha più deluso. Ilio?
Ma mi piacerebbe citare San Diego, perché io, diciamo, vedo leggermente diversa da Massimo. Una squadra che a me è piaciuta tanto quest'anno, mi ricordo anche di averlo detto in una precedente puntata di Full Monday. È una squadra che è progredita molto e io credo che se c'è una squadra invece che possa insidiare Denver è proprio San Diego. Non dico che ci scommetterei, però un upset può essere lì. Comunque, stando alla tua domanda, secondo me è comunque, diciamo, difficile non citare Kansas City, perché è una squadra che comunque veniva da due vittorie appena l'anno scorso, si sapeva che valeva di più di questo, però non pensavo potesse essere già a un livello così importante, si è un po' suicidata con Indianapolis, quindi dei limiti ancora ci sono, però c'è stata veramente una grande progressione. La squadra deludente, viceversa, appunto, è stata, secondo me, sicuramente Houston. Insomma, io non. La sensazione, anche lì, facendo ragionamento inverso rispetto a Kansas City, la sensazione è che quell'unità di giocatori, quella squadra, avesse un po' dato il meglio e che qualche cambiamento cominciasse a essere necessario. Insomma, dal mio punto di vista, si vedeva, insomma, si poteva intuire. ma che ci fosse un crollo di queste dimensioni, io francamente non me lo aspettavo, dico la verità. Ci sono un po', come dire, tra virgolette rimasto male, nel senso, credo sia veramente la delusione della stagione per quello che mi riguarda. Seconda candidata è Detroit, che veramente ha buttato alle ortiche una division che doveva solo vincere in ciabatte a quel punto.
Massimo?
Sì, per non ripetere quello che ha detto Ilio, diciamo Arizona, che guidata da Palmer, non mi aspettavo arrivasse un 11-5. La squadra è buona, c'ha Fitzgerald, insomma non è male come squadra, però mancandogli un quarterback diciamo sicuro che non fa turnover, non pensavo sarebbe andata così bene. È un 11-5 secondo me molto al di là di quelle che erano le mie aspettative verso di loro. La squadra delusione, beh, a parte Houston, diciamo, secondo me Washington, che è veramente un 3-13. Certo, Griffith ha avuto una stagione non proprio fisicamente a posto, però un 3-13 veramente un risultato molto molto deludente. Potevano fare, non dico vincere la loro division, che non era poi difficilissimo come numero di record delle squadre vincente, però sicuramente meglio di un 3-13 potevano fare.
Ok, siamo già leggermente lunghi, ma continuiamo per qualche altro minutino, perché in questi giorni si sta chiacchierando molto della possibilità di espandere i playoff da 12 a 14 squadre. Non so benissimo come andrebbe a funzionare, come andrebbero a funzionare le cose. Immagino sicuramente una squadra in più per...
Se posso...
Sì, vai pure, sicuramente.
No, non lo so perché non lo sanno neanche loro. Però ecco, l'idea e la proposta, perdonami se sono subentrato così a gamba tesa.
No, vai.
L'idea è di estendere il format a 7 squadre in post-season, quindi una in più. Praticamente si qualificherebbero le 4 squadre vincitrici della division, più 3 wild card, quindi le 3 migliori non vincenti per record. Questa sarebbe l'idea. E dopodiché si prendono queste 7 squadre, diciamo così, si dirama un seed che tiene conto non tanto delle vittorie divisionali, ma unicamente del numero di vittorie e dei vari tiebreaker in stagione. E quindi si ha un seeding dall'1 alla 7 determinato in questa maniera, e si conclude appunto con la prima squadra della regular season, quella con il miglior record per conference, che va direttamente al divisional. La seconda contro la settima, la terza contro la sesta e così via, e le 3 vincenti, quindi con un wild card round esteso a 6 partite, le 3 vincenti per conference vanno poi a formare il tabellone tennistico, diciamo così, nel divisional, con la prima che affronta quella con seeding più basso e le altre 2 che si scontrano con quella con record più alto che ospita la gara. Se subentro anche continuo nel dire appunto anche la mia, io personalmente la trovo un'ottima idea. Una settima squadra di playoff credo che non vada ad intaccare quel carattere elitario che deve avere la post season in conference, che hanno comunque 16 squadre. Anzi, credo che possa aiutare un po', spesso, non sempre, ma spesso, la qualità, perché quest'anno ad esempio una squadra come Arizona, che è stata citata in modo molto, molto puntuale secondo me da Massimo, meritava la post season tutto sommato per qualità di gioco espresso, e quindi renderebbe giustizia alla post season, non la squalificherebbe come invece avviene in NBA, in cui praticamente basta iscriversi al campionato per fare i playoff tutto sommato. E anche devo dire, l'idea del seeding determinato in questa maniera secondo me è più giusto, cioè, perché io credo che se tu vinci la division anche con solo 4 partite, no, se tu vinci la division devi andare ai playoff, questo sì, è giusto, sì. Cioè, anche se vinci 4 partite, cioè, non voglio negare questo, anzi va riaffermato con forza, però poi non puoi ospitare, cioè, Green Bay quest'anno ha vinto 8 partite e giocava in casa il wild card, secondo me non è giusto, così come in altre circostanze non è stato giusto che, avendo vinto di più di altre squadre, ho dovuto andare in trasferta con una wild card.
Sì.
Questo è il mio pensiero, insomma, è così, sì.
Sì, sul reseeding sarei d'accordo, un po' meno forse su andare a 14 squadre, ma comunque è una cosa che poi valuteremo. Massimo, la tua opinione?
Sì, boh, Secondo me il passaggio, se uno proprio deve farlo da 12, lo porta a 16 e non ci sono i bye e giocano tutte, insomma, perché far fare il bye solamente a una squadra, non so quanto sia un vantaggio o uno svantaggio per quella squadra, ma un po' falsifica il risultato finale, perché comunque una squadra sola che riposa oppure che comunque perde un po' il ritmo partita, un po' lo sfalsa. Quindi secondo me, se devono portarlo, è meglio portarlo a 16, così giocano 4 partite per parte. Questo sì, come diceva giustamente Ilio, porterebbe praticamente al 50% delle squadre che fanno playoff, e non è bellissimo da vedere perché è troppo facile. Quindi forse meglio lasciare com'è, a 12 squadre. Potrebbero magari pensare a fare modifiche nella suddivisione delle division, come hanno fatto nell'NHL, ma secondo me le 4 squadre, anche per motivi di calendario, insomma, è difficile da portare, qui mescolarle magari facendo division da 6, in modo che la vincente comunque abbia risultati migliori, quindi non so, secondo me così com'è è meglio lasciarlo così. Non capita ogni anno che ben 2 squadre che hanno record altissimi arrivino lì a meritarsi, come può essere Arizona ad esempio, i playoff, e magari perderli alla fine. Quindi onestamente io li lascerei così, ma se proprio li devo aumentare li porterei a 16, non a 14.
Ok, perfetto, direi che possiamo concludere con, visto che sono cominciati i playoff, con l'unica conclusione possibile. Quale sarà il Super Bowl, Massimo? Non ti chiedo la vincente, magari, solo i 2 nomi.
Diciamo, per l'AFC sono propenso a pensare che ci arriveranno i Broncos, mentre per l'NFC aspetto la vincente di Saints Seahawks, perché la vincente di Saints Seahawks secondo me è quella che poi arriverà in finale con i Broncos.
Ok, Ilio?
Sì, io condurrò in diretta un esperimento di diretta, tra virgolette, di dissociazione da me stesso, cioè dirò una cosa che in realtà razionalmente non penso. Istintivamente, secondo me, penso che il Super Bowl potrebbe essere Seattle-San Diego. quindi un Super Bowl a sorpresa. E quindi l'inverso si dice. Però ecco, se questo è un po' una follia, diciamo, se dovessi, ecco, giocare 2 bollette alla SNAI, una la giocherei così, sperando di fare jackpot naturalmente, credendoci un po' naturalmente che possa succedere. Dovendo fare un pronostico, diciamo, più serio e più razionale, secondo me le 2 squadre più attrezzate sono 49ers e Broncos, e credo che possano andarci loro.
No, mi piaceva il primo pronostico, perché do per scontato la vittoria di San Diego al Super Bowl, visto che io, tifoso Eagles, ormai sono abituato a vedere le squadre che giocano l'opener a Philadelphia vincere il Super Bowl. Questo con San Diego sarebbe il quinto anno consecutivo. Una roba
una simpatica gioia, insomma.
Devastante, sì. Ok, possiamo concludere qui questa centesima puntata. L'avrò detto ormai probabilmente 100 volte.
È giusto che sia.
Allora, innanzitutto mi ero dimenticato all'inizio, rinnovo anche gli auguri di buon anno, perché ecco, insomma, siamo appena entrati nel 2014, poi ovviamente ringrazio voi che ci ascoltate, ringrazio i miei ospiti, grazie Massimo.
Grazie a voi per avermi invitato in questa importantissima 100ª puntata.
Grazie ovviamente anche a te, Ilio.
Figurarsi, insomma, prego, e speriamo di non sentirci più, se deve continuare a significare sconfitta di Green Bay. No, scherzi a parte, al di là della maledizione di Full Monday, è sempre una bella esperienza. Grazie a te di avermi invitato.
Niente, ancora rinnovo i ringraziamenti a voi che ci ascoltate. Lancio l'ovale a chi condurrà la puntata dedicata praticamente ai Divisional. E noi ci risentiremo al Super Bowl, visto che molto probabilmente anche quest'anno del Pro Bowl ce ne infischieremo. Buona NFL a tutti. Little boxes.
boxes on the hillside. Little boxes made of ticky-tacky. Little boxes on the hillside. Little boxes all the same. There's a green one and a pink one and a blue one and a yellow one. They're all made out of ticky-tacky and they all look just the same.